Alleluia, questa mattina sento forte questo soffio dello Spirito che sta cercando proprio di cacciare da una parte tutte le immagini distorte, tutte le immagini che ci siamo fatti di Dio, del suo progetto, delle sue cose. E sta cercando proprio di svolgere questa operazione fondamentale che è rivelarci. Tante volte noi sottovalutiamo questa azione preponderante dello Spirito Santo che si occupa di questo aspetto così fondamentale di rivelarci le cose che Dio ci ha donato. Ma il problema è molto più complesso perché Dio sa molto chiaramente quello che ci ha donato. Dio sa molto chiaramente che cosa è avvenuto quando il suo figliolo Gesù Cristo ha esalato l'ultimo respiro e quando è resuscitato dalla potenza della morte e quando una nuova vita è venuta in ognuno di noi. Dio lo sa benissimo, lo sa chiaramente, lo sa nelle implicazioni pratiche, nelle implicazioni eterne, in tutte le implicazioni. Il problema è che noi non lo sappiamo, il problema è che noi siamo troppo abituati a vivere secondo le acquisizioni della nostra mente, secondo la razionalità, secondo i sentimenti, le sensazioni. Non sto dicendo che sono delle cose sbagliate, ma sto dicendo che non ci danno la vera realtà, non ci danno i contenuti veri che Dio ha operato. E per questo comprendete come diventa così fondamentale l'azione dello Spirito che prenderà del suo e ce lo mostrerà e ci porterà a scoprire quelle cose che occhio non ha mai visto, che orecchio non ha mai udito, che sono impensabili, ma sono quelle che Dio ha preparato per me e per te mentre impariamo ad amarlo. Per coloro che lo amano, per coloro che lo amano, dice la Scrittura, sono preparate queste cose. Ma noi sappiamo che coloro che lo amano non sono persone migliori degli altri, ma sono solo persone che hanno prima scoperto come lui li ha amati. Quindi non sono persone che si possono in qualche modo vantare del proprio amore, ma possono invece dire che questo amore, questo innamorarsi reale di Dio è nato semplicemente quando si sono accorti di come Dio li amava. È qualcosa di difficile per la nostra mente perché siamo in un sistema dove quello che ci viene dipende da quello che facciamo, mentre con Dio è diverso. Quello che ci viene questa mattina dipende da quello che Gesù ha fatto per te, per me, e i nostri blocchi, le nostre paure, la nostra autogiustizia. Ci sono tante cose che ci impediscono questa mattina di scoprire questa ricchezza, ma ringrazio Dio che la terza persona della Trinità ha preso questo compito fondamentale che è di rivelatore, quindi non solo consolatore, ma rivelatore, colui che ci guida in ogni verità, colui che ci porta alla conoscenza, alla esperienza delle cose di Dio, colui che in qualche modo può darci un'ispirazione nuova, può portarci alla speranza lì dove in certi momenti della nostra vita perdiamo la direzione, perdiamo l'equilibrio, diventiamo ciechi, ma lo Spirito Santo illumina sempre di più la nostra vista. E io volevo leggere questa mattina qualcosa in particolare in una lettera di Paolo ai Galati e vorrei riflettere insieme a voi su qualcosa che lo Spirito Santo ha messo nel mio cuore. Si parla tanto di conoscere Dio, ma la Scrittura parla anche di quelli che Dio conosce. E cercheremo di capire un poco come questi due aspetti hanno una relazione forte tra di loro, ma è fondamentale scoprire come Dio vuole portarci a una conoscenza di tipo diverso. Galati 4:8 dice così: in quel tempo, è vero, l'Apostolo Paolo che parla, non avendo conoscenza di Dio, avete servito quelli che per natura non sono dei. Ma ora che avete conosciuto Dio, o piuttosto che siete stati conosciuti da Dio, ecco, guardiamo questa sottolineatura, piuttosto che siete stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi di cui volete rendervi schiavi di nuovo? Voi osservate giorni, mesi, stagioni e anni. Io temo di essermi affaticato invano per voi. Certamente è importante che possiamo comprendere meglio, perché solitamente questo brano si usa per dire che in realtà le feste che prima avevano un significato particolare nella dimensione del popolo ebraico, la Pasqua, la Pentecoste, eccetera, eccetera, dovevano essere ombra, dovevano essere manifestazione di qualche cosa che doveva venire nella realtà, per cui il fatto di dipendere poi dalla ombra, dal simbolo, doveva essere sostituito dall'arrivare alla rivelazione chiara di chi era al centro della festa, e quindi non cadere poi in questi meccanismi in cui noi onoriamo, ci attacchiamo, consideriamo dei luoghi comuni come una festa qualsiasi, però ci dimentichiamo del festeggiato. E credo che questa applicazione noi l'abbiamo fatta magari in una maniera troppo superficiale, parlando delle feste ebraiche, parlando delle feste della religione magari cattolica o di altre forme di religione, senza capire che la festa in realtà è un luogo comune, è un tipo di celebrazione dove in qualche modo anche noi che abbiamo rifiutato il simbolismo, abbiamo rifiutato la religiosità esterna di quelle feste, ma anche noi evangelici possiamo cadere, come a dire, noi possiamo manifestare un contenuto esterno, partecipare a dei culti, vivere dei momenti, dei luoghi comuni del nostro cammino cristiano, ma dimenticarci di chi è al centro, dimenticarci realmente del nostro rapporto con Dio. Questo ci fa capire che si può diventare religiosi nel senso negativo del termine anche facendo parte di una comunità evangelica, di una comunità che si basa sulla parola di Dio. E questo sapete perché? Perché la tendenza alla religiosità, la tendenza a creare luoghi comuni, la tendenza a creare delle immagini di Dio è una tendenza di ogni uomo, e quindi è un rischio per ognuno quello di crearsi dei luoghi comuni dove si dà valore al luogo comune, si dà valore alla teoria, si dà valore alla simbologia, si dà valore anche alla dottrina, ma non si arriva a scoprire la realtà di Cristo. Dice, ma cosa sta dicendo oggi il pastore? Si può essere schiavi di una dottrina e non avere la capacità di vedere chi è al centro di quella dottrina. Chi è al centro e cosa lo Spirito Santo ci sta facendo vedere e ci sta puntando attraverso degli strumenti che sono importanti, ma che rischiano di diventare dei sostituti della nostra relazione con Dio. In altra parte l'Apostolo aveva detto che alla fine non ha importanza, uno considera un giorno più di un altro, uno lo vive diversamente, ma il concetto di fondo è che questo venga fatto per Dio e non per il giorno e non per il luogo comune e non per la teologia e non per la dottrina, ma perché tutto questo debba portarci a un'esperienza profonda della vita di Cristo dentro di noi. E questo è qualcosa che faceva scoraggiare l'apostolo Paolo, e in un certo senso, quando lui dice io temo di essermi affaticato in vano per voi, sta esprimendo questa sua preoccupazione, come a dire io vi ho parlato del Dio della festa, del Dio della dottrina, del Dio del luogo comune, e voi invece state divinizzando il luogo comune, la dottrina, la festa, la state facendo diventare più importante di quello che sta rappresentando, e state diventando nuovamente schiavi di deboli e poveri elementi. Vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi di cui volete rendervi schiavi di nuovo. Ed è strano, fratelli, sorelle, per quanto secondo Dio ci sono dei deboli e dei poveri elementi, secondo la sua gloria, la sua potenza, per noi tante volte questi poveri e deboli elementi sono invece delle cose fondamentali. Fondamentali al punto che delle persone si litigano per il colore della dottrina, per il colore della teologia, per il colore della liturgia, per il colore del luogo comune, e non si accorgono che Dio è ancora più in profondità, che Dio è ancora più in profondità, e lo Spirito Santo sta cercando di portare la nostra sicurezza e la nostra fiducia in qualcosa che è più forte, che è più grande di un povero elemento, di un debole elemento come quello che nasce dalla nostra raffigurazione umana, come quello che nasce dalla nostra volontà di onorare Dio. È bello che qualcuno dica io voglio onorare Dio in un culto, è bellissimo che noi possiamo essere puntuali, ma che ne direste se a un certo punto finisce che abbiamo il culto dei culti e ci dimentichiamo del culto di Gesù? E ci dimentichiamo del rapporto con Lui e la nostra preoccupazione diventa semplicemente il culto. È sbagliato il culto? No, è sbagliato fare diventare una sicurezza estrema quello che invece deve nascere dal nostro rapporto con Dio. Non so se riesco a spiegarmi. Cioè il culto ha senso perché io sono con Dio, perché io ho bisogno di vivere il mio rapporto con Dio anche in una dimensione orizzontale, ma non è qualcosa che sostituisce Dio. Potremmo rischiare di arrivare a dire io sono andato al culto, come magari nell'ambito cattolico si dice io sono andato a messa, ok, ci sono andato ogni domenica, ok, buono, ma non avere la coscienza, la conoscenza della presenza di Cristo. Ed è importante, leggiamo qualche altro verso e ci ritorneremo. Colossesi 3:9, qui l'apostolo Paolo dice non mentite gli uni agli altri perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Quindi cominciamo a vedere un poco che questa conoscenza ha a che fare con l'immagine di colui che ha creato questo uomo nuovo. Conoscenza ha a che fare con la realizzazione della vita di Dio dentro di noi. Non ha a che fare con una dottrina, non ha a che fare con una teologia, ma ha a che fare con una esperienza in cui la vita di Dio, realtà spirituale, diventa sempre di più la nostra vita quotidiana. Come a dire, lo Spirito Santo ci porta a scoprire e a esprimere la vita di Cristo, che si trasforma in pace, che si trasforma in amore, che si trasforma in benedizione per il nostro prossimo, non in teorie, in compartimenti stagni in cui io ti vedo attraverso i deboli e poveri alimenti di cui sono schiavo e non vedo più la vita di Cristo. Io ti vedo semplicemente a secondo la liturgia e ti giudico. Oh, guarda, quelli c'hanno ancora il velo. Oh, guarda, quelli fanno così. Oh, guarda, quegli altri sono così. Queste sono visioni ancora parziali che ci impediscono di vedere quella che è l'opera di Dio. E ancora l'Apostolo Paolo, Filippesi 3:7, ma ciò che per me era un guadagno l'ho considerato un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. E io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Paolo aveva vissuto una religiosità ebraica, naturalmente, ma ci mette in guardia da una religiosità evangelica, da una religiosità di qualsiasi genere, perché come a dire che questi luoghi comuni, queste feste, queste convenzioni, queste approcci dottrinali non sono la verità, ma ci devono portare alla verità. E infatti l'Apostolo Paolo dovette operare in questa maniera, considerare ostacoli, considerare danni di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù. E questo non fu semplicemente un, tra virgolette, rinnegare la dottrina ebraica, riconoscendo in Gesù il Messia, ma fu anche cambiare completamente la sua mentalità, cominciare ad essere catturato dall'amore, cominciare ad essere catturato da qualcosa che non gli disse: Paolo, ti mostrerò come ti farò potente, forte, glorioso, uomo di successo, ma gli disse: Paolo, ti mostrerò quanto dovrai soffrire per me. E credo che noi tante volte siamo ancora ingannati, come sentivamo stamattina nello spirito, da quello che Dio vuole, secondo noi, mostrarci nella potenza esterna, senza scoprire questa gloria meravigliosa, questa ricchezza, questo amore. E tante volte io vi dico che per scoprire queste cose si passerà attraverso un deserto, dove all'esterno ti senti proprio finito, dove all'esterno sembra che non c'è via di uscita, dove all'esterno sembra che non c'è più nessun luogo comune, confuso. Ma per scoprire ancora di più quest'opera di Dio in te, per avere più comunione ancora di più con lo Spirito Santo, che ti mostrerà questa conoscenza diversa. Tante volte non capirai più secondo la conoscenza umana, tante volte entrerai in dubbio e dirai: ma chi è Dio? Ma quello è il momento buono in cui lasci che lo Spirito Santo ti lasci, ti presenti chi è Dio, che lo Spirito Santo ti faccia collegare a questo amore eterno, che lo Spirito Santo ti faccia andare avanti come Paolo faceva, considerando tutte le cose spazzatura alla fine di guadagnare Cristo. E certamente non lo sta dicendo che lo doveva guadagnare attraverso le sue opere, ma lo doveva raggiungere. Perché? Perché Cristo è stato stampato in te, Cristo fa parte della nuova vita che Dio ti ha dato, ma tante volte, anziché essere proteso verso questa nuova vita, sei proteso verso tante altre cose. Vuoi conoscere, 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 ma la conoscenza vera è conoscere, essere una stessa cosa. La parola conoscere, sapete, che è usata nella Genesi come ebbe un rapporto sessuale con Adamo, conobbe Eva, diventare una stessa cosa con Dio. Chi questa mattina ha questo desiderio? Chi non è attirato dal fatto di conoscere Dio semplicemente per i benefici che se ne possono avere? Oppure di conoscere Dio semplicemente per l'orgoglio di sapere il sesso degli angeli, di sapere tutte le sottigliezze della scrittura, di sapere tutte le sfumature, fare discorsi incredibili? Chi è desideroso di conoscere Dio nel senso di diventare sempre di più a immagine di Cristo? Chi ha questo desiderio? Perché questa è la vera conoscenza. E l'apostolo Paolo lo esprime più avanti in Prima Corinzi, terz'ultimo verso di questa mattina. Prima Corinzi capitolo 8 verso 1, quando parla di un tema così dibattuto come quello delle carni sacrificate agli idoli, e dice: quanto alle carni sacrificate agli idoli, sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. La conoscenza gonfia, ma l'amore edifica, costruisce. Quante volte ci siamo gonfiati perché noi pensavamo di conoscere? Ci siamo gonfiati, ma questa conoscenza non è significato più amore, più tolleranza, più capacità di perdono, ma anzi è diventato: io conosco, quindi gli altri non capiscono niente, e se gli altri sbagliano, io conosco. Quante volte la nostra conoscenza, la nostra sapienza non è stata pura, pacifica, mite, arrendevole, piena di buoni frutti, ma è stata terrena, carnale, diabolica, come ci ricorda Giacomo. Conosciamo quando amiamo di più, perché la conoscenza gonfia, ma l'amore costruisce. Che ce ne facciamo di tutta la conoscenza di questo mondo se non possiamo scoprire di più l'amore? Cosa te ne fai? Cosa me ne faccio? Tante volte pensiamo, siamo in un contesto dove la tecnologia va veramente in una maniera incredibile, la conoscenza sta aumentando in una maniera incredibile, ma paradossalmente la carità si sta raffreddando. C'è un processo in cui la conoscenza, la scienza, la tecnologia ha i massimi livelli, ma l'amore sta scendendo ai minimi livelli. E questa mattina lo Spirito Santo ti sta dicendo: cosa vuoi conoscere? Cosa vuoi scoprire? Vuoi scoprire questo amore o vuoi scoprire una conoscenza che ti gonfia? E infatti poi continua e dice: se qualcuno pensa di conoscere qualcosa, non sa come si deve conoscere. Ma se qualcuno ama Dio, troviamo ancora questa espressione, è conosciuto da Lui. E andiamo verso la conclusione di questa riflessione. Se qualcuno ama Dio. Tante volte, dicevamo poco fa, ci siamo basati sul nostro amore per Dio. Io ti amo, Signore, io ti ho sempre amato. Io mi sono illuso di averti sempre amato, ma in realtà, fino a che sono stato identificato con la mia mente, l'apostolo Paolo stesso dirà che quello a cui la mia mente tende è morte, è inimicizia contro Dio. Quindi fino a che siamo stati molto familiari con la nostra mente, anche se diciamo ti amo Dio però se mi conviene, ti amo Dio se le cose mi vanno bene, ti amo Dio se non mi rompi le scatole, ti amo Dio, però poi a momento questo amore si è trasformato come minimo in indifferenza, in ribellione, in rabbia. Ma abbiamo detto che possiamo amare Dio se scopriamo che Lui ci ha amato per primo. E quando siamo arrivati veramente a capolinea, e quando abbiamo scoperto di non avere nessuna giustizia, e quando l'amore di Dio ha continuato a dirci ti amo, anche se mi mandi a quel paese, anche se ti ribelli, anche se sfuggi, anche se pecchi, ti amo, questo amore ha cominciato a conquistarci e ha portato una risposta di amore. E allora a quel punto quello che è stato importante per noi non è stato conoscere Dio per non amarlo. Conoscerlo teoricamente, tante volte sapete perché le persone evitano di conoscersi e preferiscono l'amore virtuale? Perché diventano chattomane? Perché una conoscenza a distanza previene un conflitto, poi quando ci si conosce meglio dice ah così era meglio solamente un amore virtuale. Con Dio è diverso. Lo abbiamo conosciuto a distanza, ma ora i nostri occhi hanno bisogno di vederlo. Abbiamo bisogno di vederlo. E tutta la conoscenza che ci siamo fatti, tutte le idee che ci siamo fatti di Lui, alla fine scompaiono mentre si rivela questo amore, mentre noi lo amiamo perché Lui ci ha amato per prima e Lui comincia a conoscerci, come a dire, noi ci identifichiamo con Lui, lo conosciamo, Lui si identifica con noi, ci conosce. Signore, Tu mi conosci, diceva il salmista, Tu scruti nella mia vita. Dio si identifica, si vuole identificare con te, così come tu hai bisogno di capire che conoscere significa identificarsi col suo amore, con la sua pace, con la sua pazienza, con la sua capacità di perdono, con la sua misericordia. Così Dio vuole conoscere te, cioè vuole identificarsi con quello che tu esprimi di suo, vuole metterci il marchio, come a dire questo è buono, questo di qua l'hai fatto uscire dal tuo patrimonio umano, bocciato, questo è venuto fuori dai tuoi sforzi, non va, questa è una tua difesa umana, non va. E tante volte sembra che siamo sempre bocciati, Dio non ci può conoscere, perché? Perché stiamo producendo un sacco di cose che sono frutto solamente del nostro sforzo. Ma quando cominciamo a fare venire fuori i frutti dello Spirito, come se potessimo quasi vedere Dio che dice oh che bello, questo è mio, questo che stai facendo uscire dalla tua vita, questo l'ho messo io, sono contento, finalmente stai tirando fuori qualcosa che non fa parte della tua munnizza, finalmente stai portando fuori una pace vera, finalmente stai portando fuori un amore che non va a simpatia ad antipatie, ma che ama in una maniera imparziale, finalmente sta imparando ad amare. E allora Dio si può identificare quando i suoi figli finalmente fanno cominciare a uscire questi frutti che non sono sforzo umano, non sono legalismo, non sono tentativo di fare la volontà di Dio con i propri sforzi, ma sono i teneri germogli della vita di Cristo che sta venendo fuori. E Dio in questo momento per molti di voi sta dicendo: che bello, conosco quello che sta avvenendo fuori da te perché ce l'ho messo io dentro di te. Per tanto tempo è uscito fuori quello che non gli avevo messo io, è venuto fuori l'amarezza, la rabbia, il non perdono. Sono contento, Dio sta dicendo per molti di voi, perché sta avvenendo fuori qualcosa che io ho messo. Sono contento che il sacrificio del mio figliolo Gesù finalmente sta producendo un frutto non solo nella vostra salvezza, ma anche nella vostra santificazione. Non una santità artificiale, non una santità, povero elemento, luogo comune. Io mi ricordo alla conversione avevo scelto la santità della persona tenebrosa. Il cristiano non deve mai ridere, perché è una persona seria. Quando vedevo un credente ridere, dicevo questo allo spirito di buffoneria, una giustificazione biblica. Ma quella era una mia immagine della santità, quella era una mia immagine di Dio, quello è un mio modo di concepire Dio, un povero e debole elemento di cui ero schiavo, ma che lo Spirito Santo poi ha dovuto debellare, portandomi a una gioia e una libertà che poi mi guardavo e dicevo: ma sei pazzo? No, sono psichiatra, siamo là. penultimo verso per capire quello che stiamo finendo di dire. Voglio chiamare Vincenzo. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e nel nome tuo cacciato demoni, fatto in nome tuo molte opere potenti? Abbiamo fatto dei seminari incredibili dove veramente abbiamo trasmesso il massimo della sapienza religiosa. Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, persone che avete operato male, malfattori. Come a dire, Matteo 7,22, io non vi ho mai conosciuti. Come a dire, avete fatto cose belle, avete fatto delle cose magari grandi. Qua non sta dicendo: io non vi accoglierò nel mio regno. Non sta dicendo: non siete salvati perché avete fatto solamente opere potenti, avete fatto cose incredibili, avete profetizzato segni, miracoli, prodigi. Ma sta dicendo: io non mi posso identificare con quello che avete fatto. Come a dire, non vi siete resi conto che voi siete cresciuti più in cose che sono secondarie, ma non avete valutato l'amore, non avete compreso che l'amore era quello che io cercavo di mettervi davanti, perché l'amore giova, la carità giova, le altre cose sono secondarie. E sento che ci sono molti di voi che tante volte sono in crisi perché Dio non gli ha dato questo, non gli ha dato quell'altro, non gli ha dato quest'altro, e si sentono quasi handicappati rispetto ad altri, che Dio gli ha dato tanto, gli ha dato quest'altro. Dio sta valutando quanto ami, non quanti soldi hai, non quanto successo hai, non quante persone ti dicono bravo. Sta valutando quanto sei cresciuto in questo amore, perché è lì che lui può dirti: ti conosco. Come qui dovette dire: io non vi ho mai conosciuti, non mi sono potuto identificare con voi, perché pur facendo opere nel mio nome, non avete capito che il centro è quello, la capacità di amare. E qui ci sono tanti credenti che sembrano più indietro degli altri, ma sono più avanti per Dio, perché non dipende da quello che stai facendo in maniera appariscente, dalla tua manifestazione di poveri elementi esterni che sembrano fama, successo, gloria, ma dipende da quanto stai amando in silenzio, da quanto ti stai caricando delle difficoltà degli altri, da quanto stai veramente spendendo per gli altri. Ultimo verso, che ci fa capire come abbiamo bisogno questa mattina di guardare il nucleo e non il contenitore, e di non diventare schiavi del contenitore, ma comprendere il nucleo. Ricordate la parabola delle vergini, quelle avvedute e quelle stolte? Non sto qui a raccontarvela perché penso che la conoscete tutti. Si preparano tutte, ma alcune si dimenticano una cosa fondamentale. E io non voglio che noi siamo tra quelli che si dimenticano la cosa fondamentale, che prendono la lampada, che prendono il luogo comune, che prendono la dottrina, che prendono la teoria, ma si dimenticano dell'olio, si dimenticano del carburante, si dimenticano del centro. E poi sapete cosa succede? Più tardi, Matteo 25:11, vennero anche le altre vergini, quelle non avvedute, dicendo: Signore, Signore, aprici! Ma egli rispose: io vi dico in verità, non vi conosco. Ma anche lì, non vi conosco. Vi siete preoccupati dell'apparenza, ci alziamo in piedi. Vi siete preoccupati dello schema. Vi siete preoccupati della struttura esterna. Ma l'olio è quello che vi permette di illuminare. L'olio, la presenza dello Spirito Santo, è quello che ti permetterà di risplendere come una lampada messa sopra un monte, non sotto il letto. Dio ti sta dicendo questa mattina che al di là del tipo di lampada, al di là di qualunque cosa, è l'olio di cui hai bisogno, è l'olio che farà la differenza, è l'olio del suo spirito. E perché? Perché lo Spirito Santo ha sparso l'amore di Dio nei nostri cuori, e lo Spirito Santo non soltanto lo ha sparso, ma lo vuole illuminare. E immaginati già, no, come una persona che avrà grande gloria, che avrà grande potere, che avrà grandi miracoli, ma immaginati come una persona che amerà fortemente, che amerà fortemente, a cominciare dalle persone che sono accanto a te nella tua Gerusalemme. E non sto parlando di un amore morboso, sto parlando dell'amore di Dio. Immaginati come una persona che dice: Signore, il tuo amore sarà quello che diventerà il mio carburante, la mia gioia, la mia gloria, e il tuo amore. Immaginalo, perché lo Spirito Santo è questo, quello che sta cercando di generare in te. Non un povero elemento che può essere utile, che può servire come contenitore, ma la sorgente dell'energia più grande dell'universo, l'amore, che poi diventa qualcosa a fatti e in verità. Perché l'amore di Dio non è una cosa astratta, ma poi si traduce in capacità di prendere i pesi degli altri, in capacità di soffrire, in capacità di lasciarsi ferire, in capacità di benedire chi ci maledice, in capacità di vincere il male con il bene, perché questo è quello che fa la differenza. Anche il male che viene da te, non il male che viene dagli altri, Dio ti sta chiedendo: vincilo con il bene. Anche quando non ti sopporti, smettila di dire: non mi sopporto, non mi sopporto, non mi sopporto, faccio schifo, sono sempre negativo. Anche questo è un modo di vincere il male con altro male. Amati dell'amore di Dio, e questo ti trasformerà, perché questo è il potere più grande dell'universo. Sembra debole, ma è quello che ha portato Gesù alla croce, ed è quello che porterà a noi a una santificazione vera. Vogliamo pregare ora che ci accostiamo alla cena del Signore. Vogliamo pregare perché possiamo comprendere la grandezza di questo amore, che non fa molto rumore, ma che è quello che Dio sta valutando più di ogni altra cosa nella mia vita e nella tua vita. Non misurarti in altre misure, ma se ti misuri con questa misura e ti vedi carente, non cominciarti a punire, non cominciarti a prendertela con te, ma semplicemente sappi che hai bisogno di essere esposto di più alla luce di questo amore. Tante volte quando vediamo una pianta che non viene fuori, certo la innaffiamo, ma poi la dobbiamo mettere davanti al sole, perché se è nascosta nell'ombra, se non viene esposta al sole, non potrà svilupparsi. E così è la tua vita: abbiamo bisogno di essere esposti al sole della presenza di Dio, al sole della comunione fraterna, al sole che risplende dove Dio è considerato Dio e Signore, dove Gesù è il Signore, dove c'è lo Spirito, lì c'è libertà.